Bene, a questo punto vediamo nuovamente cosa succede a Trieste. Siamo arrivati fino all'altezza cronologica dell'Ausgleich, cioè il 1867. Come reagisce la città immediata di Trieste all'Ausgleich? Benone. Perché? Perché vorrebbero ottenere ancora qualcosa di più. Hanno già ottenuto tantissimo, ma visto che gli ungheresi hanno ottenuto una specie di quasi indipendenza, i bravi triestini vorrebbero esattamente la stessa cosa. Anche questo a noi può suscitare una certa ilarità, ecco, però dobbiamo metterci sempre nel contesto storico dell'epoca. Il contesto storico dell'epoca è quella di una delle grandi città dell'impero, con una propria riconosciuta particolarità, che ritiene di far parte dell'impero, non per annessione, per conquista, ma sulla base di un patto, cioè la dedizione del 1382. Allora, è una versione un po' tirata per i capelli, ovviamente, no? Però viene bene. E quindi cos'è che chiedono? Un'unione personale, un piccolo stato libero con una sola unione personale con il monarca, cioè farsi gli affari propri, rendendo omaggio all'imperatore con il governo che paga. Questo è sempre stato il sogno dei triestini, della classe politica e imprenditoriale triestina. Governarsi come gli pare con uno Stato che paga. E qui vedete una sua splendida manifestazione. La Trieste è piccola, ma non fa niente, dicono. Questa è una citazione. La vera giustizia non conosce differenza tra minimi e massimi. Chi accusa i triestini di separatismo, mi dico, ma neanche per idea. Siamo fedelissimi sudditi dell'imperatore, no? Purché vengono tutelati i nostri diritti. Cosa sono i nostri diritti? Ecco, in tutta l'esperienza asburgica, ma anche in altre esperienze, quando le dite la frase diritti, vuol dire diritti storici, vuol dire i propri privilegi, quelli che sono accumulati nel tempo, no? Questi vengono chiamati diritti storici. Così dicono i boemi, così dicono gli ungheresi, così dicono i croati, così dicono tutti, no? Quelli che in passato avevano qualcosa si sono costruiti delle nicchie, ecco, privilegiate rispetto ad altri, questi sono i diritti storici. E questi devono venire tutelati, assieme, dicono i triestini, alla propria nazionalità italiana. Allora, qual è la richiesta? Poi ovviamente verrà rifiutata, ma non era del tutto folle, non si mette a ridere a nessuno, ecco, perché pensi nel 67. La rifiutano, ma la prendono sul serio. La richiesta è di trasformare la città immediata in un piccolo stato libero, fedelissimo alla corona, purché questa, su base pattizia, tuteli i diritti storici di Trieste, cioè i privilegi che Trieste ha accumulato, e la nazionalità italiana dei triestini. È chiaro? Allora, qui c'è un dato importante. Si parla ufficialmente di nazionalità italiana. E cosa vuol dire? Vuol dire che non si parla più come si parlava nel 47 di nazione cosmopolita. Quindi una stagione è cambiata. È cambiata una generazione, è cambiata una stagione. I componenti della classe dirigente triestina, che continuano a essere cosmopoliti assolutamente come prima, non si definiscono più nazionalità cosmopolita, ma si definiscono di nazionalità italiana. Guardate che uno dei loro portavoce, quelli che esprimono pubblicamente questo punto di vista, noi siamo una nazione, parte della nazione italiana, non siamo una nazione italiana culturale, è Francesco Hermet, che ha un tragitto personale estremamente esemplare, nato a Vienna da una famiglia di armeni cattolici che a sua volta discendeva da ugonotti francesi che si erano trasferiti in Persia. Ecco, e lui è uno dei sostenitori della teoria dello Stato libero della nazionalità italiana. Ovviamente sempre nella cornice imperiale. Quindi nazionalità italiana, ma attenzione, non come gli altri italiani. Cioè non dicono siamo italiani come tutti gli altri, assolutamente no. Siamo sempre la città di Trieste con le sue particolarità. Fra le sue particolarità c'è anche la nazionalità italiana, ma non come quella dei trentini, dei dalmati o gli istriani. Capite? Quindi a loro non interessa assolutamente nulla dei diritti nazionali degli italiani all'interno dell'impero asburgico. Non stanno facendo un discorso di nazione italiana all'interno dell'impero, assolutamente no. A loro interessa la particolarità della città di Trieste. Qui vi ho proposto una citazione di Giorgio Negrelli, stato un grande storico, ha scritto un libro bellissimo, Al di qua del mito, tutto sull'autonomismo triestino e i suoi significati, e dice a questo proposito, quello che conta per i triestini non è, è l'autonomia della città, cioè di quel piccolo ma potente land, non la tutela dei diritti nazionali dei diversi popoli che vi convivono, come in Ungheria. Pure a Trieste la richiesta federalista, perché questo chiedono, no? Uno Stato collegato solo con il monarca, quindi fondamentalmente la trasformazione in una federazione, no? La richiesta federalista a riguardo, cioè riguarda il territorio e quindi i diritti della nazionalità in esso dominante. Quello che conta è il land, Trieste, i diritti storici di Trieste e della nazionalità italiana perché? Non perché parte della grande nazionalità italiana, semplicemente perché gli italiani comandano, è la loro città. Quindi italiani sì, ma un pochino speciali. Ecco, la classe politica che si afferma in questo momento, dopo la vecchia classe dirigente cosmopolita, è il Partito Liberale. E questo è ovvio. Si è avviata la liberalizzazione del sistema politico in Austria e ovunque in Austria si affermano i partiti liberali, no? Questo è ovvio. Come dappertutto nell'impero, i partiti liberali sono partiti liberali nazionali. Liberalismo e identità nazionale vanno assieme in tutti quei decenni, no? Quindi i partiti liberali lo sono su base nazionale, non su base imperiale o su base cosmopolita, ma su base nazionale. E quindi prende il potere, ma legittimamente, assume la guida della città il Partito Liberale Nazionale. Il Partito Liberale Nazionale guiderà Trieste fino alla Grande Guerra. Con una serie poi di trasformazioni interne, trasformazioni del centro, ma sarà il partito guida di Trieste per tutto l'ultimo mezzo secolo, ecco, di amministrazione austriaca. Naturalmente, con l'avvio del sistema liberale e quindi la creazione dei partiti, ecco che si avvia una diversa ricomposizione della classe dirigente. Nella crisi quarantottesca avete visto che la configurazione delle forze prevedeva un partito grande tedesco e un partito piccolo tedesco, fondamentalmente. Adesso no. Adesso il Partito Liberale Nazionale, ma in genere la dirigenza politica triestina, si segmenta fondamentalmente in tre o quattro filoni. Ecco. Da una parte c'è la grande imprenditoria. Pensate a Revoltella, ecco, per capirsi, e i suoi eredi, quelli che hanno questa dimensione imprenditoriale. Quelli che venuti dal nulla e da qualsiasi parte del mondo hanno fatto fortuna a Trieste e sono diventati baroni dell'impero. Questa è la traiettoria e questi sono i conservatori. Questi sono i cosmopoliti fedelissimi all'impero, tanto che qualche anno dopo verranno chiamati in maniera un po' irrisoria i fedeloni dell'impero. La media borghesia degli impieghi, delle professioni, che è in fase di crescita evidentemente, guarda invece ai liberali. A loro volta, i liberali si dividono in moderati e democratici, questa volta come in Italia. Vedete, il modello di riferimento non è più il quadro di riferimento tedesco, anche perché è cambiato completamente, ormai si è affermata l'ipotesi piccolo tedesca a guida prussiana, ma è il modello di riferimento. È quello italiano con i liberali divisi in moderati e democratici. I moderati sono legalitari, fanno continuamente, soprattutto nei primi anni, poi con qualche riserva e anche qualche ipocrisia, professione di assoluta fedeltà all'impero. I democratici no. I democratici sono gli eredi dei democratici italiani, sono gli stessi fondamentalmente. Sono quelli che nella generazione prima, i loro padri, ma qualche volta anche loro, sono scappati da Trieste per andare a combattere con Garibaldi, ecco, quindi sono mazziniani e sono separatisti. Non esiste ancora il termine irredentismo che venirà coniato dopo, ma sono separatisti. Vogliono la separazione e l'unione al Regno d'Italia, che ormai esiste. Sono pochissimi, che sono un pugno di persone, ma esistono. A questo punto, prima di procedere, dobbiamo nuovamente aprire una parentesi. Queste parentesi, come sapete, le apriamo perché bisogna, perché altrimenti non si capisce nulla, ma anche perché ci consentono di allargare lo sguardo dalla dimensione regionale alla dimensione generale. Proprio perché, l'abbiamo detto più volte, ha senso affrontare a fondo una storia regionale come questa, come quella dell'Alto Adriatico, proprio perché ci consente di spalancare la finestra su processi molto più ampi di dimensione europea. E qui il problema è quello della nazionalizzazione nell'area asburgica. Nell'area Alto Adriatica si formano tre poli nazionali. Non pensate da un momento all'altro. Questi sono dei processi che inizialmente riguardano una piccolissima minoranza di persone, la maggior parte della popolazione quasi neanche non se ne accorge. Poi però crescono e coinvolgono sempre più persone fino a stringere buona parte della popolazione. Sono il polo nazionale italiano, il polo nazionale sloveno e quello croato. E come vedete si formeranno in competizione l'uno con l'altro. Quello italiano parte in vantaggio perché ha tutto il potere, gli altri cercano di sostituirlo. E quindi si apre una competizione per l'egemonia nazionale. Non per la convivenza nazionale, ma per l'egemonia nazionale. Tenete ben presente questo. La convivenza è possibile, automatica, nella fase precedente, nella fase cosmopolita, nella fase in cui l'appartenenza nazionale non è rilevante. E quindi che io sono di origine armena, di origine croata, di origine veneta, di origini renane, che a casa sua parli tedesco, greco, turco, croato, quello che vuole, non ha nessuna importanza. Quando queste differenze si nazionalizzano, invece, ecco che il problema non è più quella della compresenza, della convivenza, ma del potere, cioè dell'egemonia del proprio gruppo nazionale. Noi quindi assistiamo a un processo di nazionalizzazione di un'area mista dal punto di vista linguistico, dal punto di vista etnico, dal punto di vista culturale. È un processo che ci mette mezzo secolo, anche più, ad essere concluso, quasi un secolo, perché in realtà noi lo potremmo dire concluso, certificare la sua conclusione soltanto nella seconda metà del Novecento, dopo la Seconda Guerra Mondiale e dopo l'esodo degli italiani dall'Istria. Solo in quel tempo potremmo parlare di una nazionalizzazione integrale della popolazione residente nell'area autoadriatica. Ma ovviamente prosegue e coinvolge masse sempre più ampie. E qui abbiamo uno snodo di fondo. Il governo austriaco ovviamente sa, almeno non è che l'abbia studiato, ma si rende conto che quello che sta avvenendo è un processo di nazionalizzazione generale, come avviene in tutto il resto d'Europa, ma non lo può gestire. Il governo austriaco non è in grado di gestire dall'altro la nazionalizzazione delle masse perché non è un governo nazionale. Quello austriaco, quello tedesco, quello inglese, quello francese, no, quello austriaco, scusate, quegli altri, quello italiano, possono nazionalizzare dall'alto le masse, non la fase terza di Kroc, con i soliti sistemi, la scuola, l'esercito, la burocrazia, le mitologie nazionali, eccetera. Il governo austriaco no, perché non è un governo nazionale, il suo non è uno Stato nazionale. La nazionalizzazione delle masse, peraltro, è un processo che riguarda tutta l'Europa, avviene anche nella cornice asburgica, solo che non è guidata dai poteri pubblici, ma è guidata dai movimenti nazionali, ognuno per conto proprio, ognuno con le sue strategie e ognuno in competizione con gli altri. È quindi un tipico processo di nazionalizzazione parallela competitiva. Perché parallela? Perché avviene quasi in simultanea fondamentalmente, no? Si nazionalizzano i cechi, i croati, gli sloveni, ovviamente i tedeschi, i magiari, gli italiani, i serbi, i ruteni e così via, i polacchi. Tutti questi movimenti nazionali nascono, sono nati nella fase precedente, ormai si diffondono e tentano di nazionalizzare le masse. Quindi nazionalizzazione parallela. Ma perché competitiva? Certamente, perché competono l'uno con l'altro per la conquista del potere, lo vedremo meglio poi, ma anche per un'altra ragione. Perché le masse che vogliono nazionalizzare non sanno ancora a che nazione appartengono. In alcuni casi è facile, no? Con quelli che tradizionalmente parlano una lingua è facile che si nazionalizzino con una certa immediatezza. Ma ci sono in tutto il territorio dell'impero amplissime fasce di popolazione linguisticamente mista, di origine etnica assolutamente frammischiata, che non conoscono il linguaggio della nazione finché qualcuno non glielo spiega. E quindi dipende da chi arriva prima. E chi gli spiegherà prima a quale nazione appartengono? Il maestro ceco o il prete tedesco? O il prete ceco o il maestro tedesco? E chi lo sa? Dipende da chi arriva prima. Il maestro italiano o il sacerdote croato? Dipende chi arriva prima. Quando in Istria e nell'Istria interna si parlano dei dialetti frammischiati, no? Fra il croato, alcuni residui serbi, il veneto, vatte la pesca, che tipo di nazionalità può esistere? Dipende da chi è più bravo a nazionalizzare. E come si fa a nazionalizzare? Con i soliti sistemi, solo che non sono guidati dall'alto. Ad esempio, si fondano scuole, si fondano associazioni di tipo culturale, si fondano sale di lettura, circoli ricreativi, circoli sportivi, tutto su base nazionale, con lo scopo di nazionalizzare le masse che si trovano ancora in una fase di indifferentismo nazionale. Indifferentismo nazionale è un termine che abbiamo coniato noi storici in tempi abbastanza recenti. I patrioti del tempo dicevano che le masse non avevano ancora sviluppato la coscienza nazionale, o meglio ancora, che in loro non si era ancora ridestata la coscienza nazionale. Ed ecco che gli intellettuali erano là pronti, sgomitando l'uno con l'altro, ad aiutare le masse a riscoprire la loro autentica coscienza nazionale. Tutto questo dà vita ad una serie di conflitti. I conflitti nazionali attraversano tutta la storia dell'impero asburgico nell'ultimo secolo, no? Con intensità diversa, evidentemente, con ritmi diversi e con protagonisti diversi. I primi che sviluppano una coscienza nazionale, lo sappiamo già, sono gli ungheresi e gli italiani. Sono gli ungheresi e gli italiani perché? Perché sono Kulturnation. Kulturnation è un termine tipico, che vuol dire che cosa? Nazioni culturali, quelle che hanno alle spalle una forte identità culturale. Gli ungheresi hanno una fortissima identità, una nobiltà in questo caso, una nobiltà magiara. È una fortissima identità nazionale, un'identità culturale. Gli italiani non hanno un'esperienza statale alle spalle, ma un'enorme cultura, quindi sono nazioni culturali, no? E sono i primi, tra virgolette, a ridestarsi, no? E i primi a diventare protagonisti di moti nazionali. Attenzione, questa affermazione, scoperta, riscoperta, invenzione, vedete un po' voi, della coscienza nazionale, storicamente precede la formazione della borghesia come classe egemone, eh? Non è un prodotto della classe borghese, viene prima. Ad esempio, in Ungheria i protagonisti delle lotte antiasburgiche sono i magnati e la nobiltà, e la nazione nobiliare. Sono i grandi magnati che si mettono alla guida del processo nazionale, coinvolgendo anche stati borghesi. In Italia, all'inizio del Risorgimento, voi trovate molti nobili. Trovate che il padre, il vero padre della patria, fondamentalmente, assieme a Garibaldi e Camillo Benso, conte di Cavour, no? Cosa hanno di borghese? I valori, evidentemente, no? Non sono più i valori d'ancien regime, sono i valori liberali e borghesi. Sono aristocratici illuminati che condividono i valori liberali borghesi. È questo, fondamentalmente. Italiano-ungherese, quindi, sono i protagonisti della fase risorgimentale a 48 fino alla metà degli anni 60 e arrivano al risultato. Gli italiani ottengono l'indipendenza, gli ungheresi quasi, fondamentalmente, ottengono grande autonomia che li accontenta, una quasi indipendenza. Però questo non conclude le conflittualità all'interno dell'impero asburgico, perché nel frattempo si sono create altre identità nazionali. E queste identità nazionali, che ormai sono ben solide, sono sviluppate nel corso della crisi del 48-49, decenni successivi, reclamano anch'esse partecipazione politica e avviano la nazionalizzazione in competizione con le altre. La prima è quella ceca. Quella ceca si è già creata nella crisi del 48-49, ma è stata repressa in maniera abbastanza brutale. Però non è stata repressa la crescita della società ceca, anzi. La società ceca in Boemia ha una esplosione di vitalità, di creatività sia economica che artistica. Cioè, si crea una cospicua classe dirigente ceca, ricca, moderna, con una forte identità nazionale, che trova però di fronte a sé le istituzioni egemonizzate dai tedeschi. In Ungheria, invece, si è creata nel 48-49, come avete visto, un'identità nazionale croata che trova di fronte le strutture dello Stato ungherese che non sono per nulla recettive. Il problema grosso però è la Boemia, perché il grosso della crisi si ha all'interno dell'Austria, si ha con la mancata risoluzione del caso ceco. e la mancata risoluzione del caso Ceco porterà nel corso di qualche decennio alla paralisi del sistema istituzionale asburgico. È per questo che noi ci fermiamo su di essa per un po', e anche perché hai dei riferimenti estremamente precisi con quello che accade sul litorale, nel litorale ovviamente su scala minore. E allora vediamo. Situazione dei cechi. Diversa rispetto a quelli italiani e degli ungheresi. Nessuno ha mai dubitato che italiani e ungheresi fossero una nazione culturale, questo è autoevidente, no? Quello che veniva trasferito era la volontà degli italiani e ungheresi di trasformare la nazione culturale in nazione politica, ma non che esistesse. Con i cechi ci sono problemi. Vi l'ho già detto, esisteva un precedente storico, quello del regno di Boemia, che però era stato distrutto e la classe dirigente tradizionale, nobile, serba, ceca, dispersa con le armi. E al suo posto insediata la nobiltà tedesca. Ecco quindi che nel territorio della Boemia e della Moravia, ma il centro della Boemia, vivono due gruppi nazionali, uno tedesco e uno slavo. Quello ceco è maggioritario dal punto di vista numerico, quello tedesco minoritario dal punto di vista numerico, ma il monopolio del potere e della cultura. Ecco qui un altro concetto che ovviamente vi metto in maniera problematica, è quello di popoli senza storia. Chi sono i popoli senza storia? Sono quelli che non sono Kulturnation. Questa è una definizione che si è affermata in ambito tedesco, no? E quindi non avendo alle spalle una tradizione storico-culturale a cui fare riferimento, non hanno diritto, secondo questa visione, alla loro identità e alla loro costruzione statuale. Guardate che questa concezione dei popoli senza storia non è una concezione conservatrice, reazionaria della Santa Alleanza e dei conservatori, no, no, questa è comune alla cultura tedesca dell'Ottocento. Vi faccio un esempio: Engels, collaboratore di Marx, definiva Palachi, che era il leader del movimento nazionale ceco, come un professore tedesco impazzito, perché insegnava in un'università tedesca e a un certo punto si è sognato questa patria ceca che non sta né in cielo né in terra. Questa era la visione. Altra citazione, il conte Andrassy. Il conte Andrassy, qualcuno di voi lo conosce dai film di Sissi, forse, è il più bello della compagnia. Il conte Andrassy, uno dei protagonisti della crisi del 66-67, uno dei protagonisti dell'Ausgleich. Protagonista dell'Ausgleich, poi diventerà ministro degli esteri, e quindi, in quanto ministro degli esteri comune all'Austria e all'Ungheria. E a un certo punto dice al conte Beust, il conte Beust era il presidente del Consiglio austriaco nel 67, una volta fatto l'Ausgleich, dice: va bene, adesso voi pensate ai vostri barbari, noi penseremo ai nostri. Quando dice voi occupate i vostri barbari, chi ha in mente? Gli slavi, naturalmente, i cechi e qualcun altro, ma soprattutto i cechi. Noi, ungheresi, penseremo ai nostri barbari, cioè ai croati. Ecco, questo è l'atteggiamento della cultura politica tedesca, della politica, cultura politica ungherese nei confronti delle nazioni senza storia. E gli italiani? Assolutamente identica. Su scala minore pensano esattamente negli stessi termini nei confronti dei movimenti nazionali sloveni e croati. Eppure questi movimenti nazionali crescono. La borghesia ceca trionfa e, come tutte le borghesie portatrici degli ideali liberali nazionali, e i tedeschi perdono potere, perdono posizioni. Sono già minoranza numerica e quindi temono di essere travolti. Questo è il tipico meccanismo della difesa nazionale. Un gruppo nazionale che ha il monopolio del potere teme che nel momento in cui perde il monopolio si avvii un processo a catena che lo porta alla scomparsa, cioè a perdere tutte le posizioni e a scomparire. E quindi che cosa fa? Si arrocca. Si arrocca in difesa dei diritti storici. Ovviamente i diritti storici sono i privilegi. Questo è quello che accade in Boemia nella polarità fra tedeschi e cechi. Cos'è che chiedono i cechi? Istruzione in lingua ceca completa dall'elementare all'università, bilinguismo nell'amministrazione, autonomia. Autonomia per la dieta di Boemia. In realtà in alcuni casi chiedono anche un regno autonomo, come hanno avuto gli ungheresi, ma si accontenterebbero anche, almeno in parte, almeno i vecchi cechi cosiddetti, si accontenterebbero di una larga autonomia. Ma non la ottengono. Cioè, ottengono molte cose. Ottengono l'istruzione completa fino all'Università Ceca di Praga, c'era già un'università tedesca, ma adesso ottengono l'Università Ceca. Ottengono una presenza fortissima della Dieta, una forte presenza nel Parlamento di Vienna. Ottengono una serie di riforme elettorali che sono riforme censitarie, ma allargano l'elettorato sempre a favore dell'elettorato ceco, ma non ottengono tutte. Non ottengono l'equiparazione delle lingue nell'amministrazione, non ottengono il bilinguismo e non ottengono neanche un livello di autonomia pari a quello degli ungheresi. Questo perché? Perché se lo ottenessero, evidentemente l'egemonia sarebbe dei cechi e non dei tedeschi. Ma allora il problema si complica, perché dietro agli austro-tedeschi che vivono in Boemia, cioè i tedeschi, i boemi di lingua ceca, non ci sta soltanto il governo di Vienna, che sarebbe anche disposto a patteggiare, ma ci stanno i tedeschi di Germania, perché la questione non è solo locale, ma è nazionale, e in quanto nazionale interessa a tutti i tedeschi, non solo quelli che stanno in Austria. E difatti, ogni volta che il governo di Vienna, che è guidato talvolta da persone assolutamente ragionevoli, cerca di mediare fra tedeschi e cechi e di venire incontro alle esigenze dei cechi, subisce fortissime pressioni diplomatiche da parte del governo di Berlino. E subire pressioni diplomatiche da parte del governo di Berlino per Vienna è particolarmente imbarazzante perché c'è un divario evidentemente di potenza notevole. La potenza guida del mondo tedesco ormai è la Germania, non l'Austria. Le due potenze sono alleate e all'interno dell'alleanza l'Austria è il partner minore, certamente non il partner maggiore. Ci sono alcuni episodi che sto a raccontarvi. Qui il governo di Vienna emana delle ordinanze sulle lingue che sostanzialmente sanciscono il bilinguismo. I tedeschi di Boemia fanno letteralmente le barricate e arrivano le note ufficiali di protesta del governo di Berlino, minacciose anche in un certo senso. E a questo punto il governo di Vienna fa marcia indietro. Il risultato, il problema non si risolve. Perché non si risolve? Perché c'è tanta contrarietà al bilinguismo? Il bilinguismo è una specie di bestemmia per i tedeschi. La stessa cosa sarà per gli italiani nel litorale. Il bilinguismo vuol dire che nella pubblica amministrazione cechi e slovacchi avrebbero il diritto di trattare ciascuno i propri affari nella propria lingua, no? Dov'è il problema? Il problema l'avete in questa frase: se imparassimo il ceco, diventeremmo per metà cechi. Chi la dice questa frase? Questa frase la dice uno dei leader del partito tedesco di Praga in un'intervista. In un'intervista a un giornalista americano, i giornalisti americani cercano di capire cosa sta succedendo in questa pazza Europa, e in particolare in questo assurdo paese che è la Cacania. Cacania è il nome con cui viene chiamata talvolta l'Austria, lo stato del Kaiser, del König, no? Complicatissimo, assolutamente indecifrabile per gli americani. Il giornalista chiede: ma scusi, ma voi perché non volete imparare il ceco? Se i cechi imparano il tedesco, voi perché non volete imparare il ceco? Ma è ovvio, gli rispondono, perché se imparassimo il ceco, diventeremmo per metà cechi. Cosa vuol dire? Vuol dire che la lingua ha cambiato valore. Rispetto all'epoca precedente, grazie, punto interrogativo, al romanticismo, la lingua non è più soltanto uno strumento, non è uno strumento di comunicazione, non è soltanto un valore funzionale, ma è diventato un simbolo identitario, anzi, il principale marcatore identitario. E quindi all'interno di una cultura politica nazionale o nazionalista, dove sta la differenza tra i due termini? All'interno di una cultura politica nazionale imparare una lingua straniera significa acquisire una cultura che non è la propria, quindi in qualche modo abdicare la propria identità per assumere un'altra, cioè significa imbastardire la propria identità. Capite? Perché la lingua è diventata il simbolo dell'appartenenza. Se io parlo un'altra lingua, comincio a ragionare come ragiona quell'altro, perché assumo le sue coordinate culturali. Dietro una lingua stanno tante cose, hanno modi di ragionare, modi di rappresentare la realtà attraverso le parole, attraverso la costruzione dei periodi. attraverso l'etimologia della parola, è un mondo che sta dentro una lingua. Ma se io sono geloso della mia identità, non accetto di mescolarla con quell'altra, non accetto di guardare dentro quell'altro mondo, perché in qualche modo contaminerebbe il mio. Questo è il punto. Ovviamente questo ragionamento non vale per tutte le lingue. Un tedesco non ha nessun problema a imparare l'inglese, il francese e l'italiano. L'italiano non ha nessun problema a imparare il tedesco, il francese e l'inglese, perché sono lingue di comunicazione internazionale. Sapete che la lingua della diplomazia è prima il francese e poi l'inglese, e comunque sono la chiave d'accesso alle maggiori culture dell'Occidente, no? Le classi dirigenti europee sono sempre state plurilingue, è evidente, insomma. A Vienna si parlava correntemente italiano perché era una grande guida di cultura. È così come le classi dirigenti italiane parlavano il francese, un po' meno l'inglese. I tedeschi ovviamente parlavano francese e ovviamente inglese, era del tutto ovvio, no? Non è qua il problema. Il problema è per i tedeschi imparare il ceco, per gli italiani imparare lo sloveno e il croato. Perché? Perché sono lingue di popoli che sono ritenuti culturalmente inferiori e per di più in diretta competizione. Diciamo in altre parole, ma sempre la stessa cosa, i membri di una Kulturnation, come i tedeschi, ritengono che imparare il ceco sia inutile, perché in Europa lo parlano soltanto i ciechi e quindi è una perdita di tempo. Le stesse energie vanno investite piuttosto nell'imparare il francese e l'inglese. E oltre a essere inutile, è un affronto, perché il linguaggio di una cultura inferiore, e se lo assumi, se lo impari, questa cultura contamina la tua. Queste sono alcune delle conseguenze del romanticismo. Questa è la cultura politica nazionale. In questo modo capite bene che il problema diventa irrisolvibile. Infatti non viene mai risolto. La conseguenza è una crisi delle istituzioni. Perché, ad esempio, alternativamente, a seconda del governo amico o contrario, i cechi e i tedeschi di Boemia disertano le sedute della Dieta o addirittura quella del Parlamento, facendo mancare il numero legale. O se non riescono a far mancare il numero legale perché sono troppo pochi, si danno all'ostruzionismo. Sapete cosa dice l'ostruzionismo? Cercare in vari modi, consentiti o meno dal regolamento, di bloccare l'attività del Parlamento. Ce ne sono moltissimi. Uno è il prendere la parola e tenerla per ore e ore e ore finché non si cade svenuti. L'altro è moltiplicare gli interventi. Uno estremo è durante le elezioni, le votazioni, ribaltare le urne e così via, e così via, e così via. Tutti voi ricordate l'ostruzionismo fatto in Italia nel corso della crisi di fine secolo per bloccare i decreti Pellù. Al Parlamento di Vienna erano un po' più fantasiosi, siccome parecchi dei ciechi erano persone di elevatissima cultura, si portavano dietro gli strumenti musicali e al momento buono cominciavano a far concerto, evidentemente bloccando i lavori del Parlamento. Diciamolo in termini generali. Nell'ambito dell'Impero Asburgo, le Kulturnationen difendono con i denti i loro diritti storici, cioè i loro privilegi, nei confronti delle nazioni senza storia che sono le nazioni slave emergenti. A loro volta le nazioni slave emergenti parlano apertamente sulla stampa e nei discorsi pubblici della necessità di una radicale trasformazione dell'impero asburgico, per trasformarlo in un grande impero slavo. Come vedete sono concezioni radicalmente diverse e le istituzioni non riescono a mediare. Non riescono a dare loro uno sbocco di tipo costituzionale, ad esempio con una soluzione di tipo federale. Ci sono tante ipotesi di soluzione, eh? Sono alcune ipotesi di tipo federale e qui dicono facciamo tanti cantoni come in Svizzera, però qual è la debolezza di questa visione? Che in alcune regioni è facile, alcuni Länder sono compatti, altri assolutamente no. Ad esempio in Bassa Austria è facile fare un Land solo tedescofono, ma in Boemia no, nel litorale figuriamoci, in Galizia nemmeno, e quindi è estremamente complesso. Ma il risultato è la paralisi dello Stato. Moltiplicarsi dei conflitti e ovunque voi trovate le stesse richieste, le stesse polemiche, l'istruzione, le scuole, l'università, il bilinguismo, l'autonomia. Naturalmente tutte promosse contemporaneamente, competitivamente, da tutti i vari gruppi nazionali, con una specie di effetto domino, no? La normalità è che chi chiede il riconoscimento di un diritto per sé lo nega agli altri. Se si chiede un'università italiana a Trieste, la si nega evidentemente agli sloveni e croati, e così via, e così via. Il risultato è il caos, un ginepraio inestricabile, no? Uno chiede una scuola croata a Zagabria, immediatamente altri chiedono una scuola rutena in Galizia, e così via, e così via, e così via. Quindi c'è una corsa al rialzo delle richieste che il governo cerca di frenare, con il risultato che sono tutti scontenti.